Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo, il nostro settimanale di esteri. Dalle 11 alle 11.30 tutti i sabati mattina con le storie e i racconti che arrivano dal mondo. Io sono Martina Stefanoni. Oggi parleremo della situazione dei migranti tra Francia e Gran Bretagna, dei movimenti pro-democrazia che stanno infiammando l'Asia negli ultimi anni e di Palestina, di quando nacque per la prima volta lo Stato di Palestina. Prima però partiamo da qui.
The time has come to suspend Israel from that privilege. Four days after Russia started the war in Ukraine, FIFA and UEFA suspended Russia. We are now 716 days into what Amnesty International have called a genocide. And yet Israel continue to be allowed to participate.
4 giorni dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, la FIFA e la UEFA hanno sospeso la Russia. Ora sono passati 760 giorni di quello che Amnesty International ha chiamato genocidio e nonostante questo, a Israele continua ad essere permesso di partecipare.
Everywhere must refuse to play Israeli teams. Current players.
Eric Cantona, leggenda del calcio francese, dal palco del concerto organizzato a Londra mercoledì sera da Brian Eno, in solidarietà con la Palestina, denuncia con chiarezza i doppi standard del mondo occidentale, chiede la sospensione di Israele dalle competizioni sportive e chiede alle squadre di tutto il mondo di rifiutarsi di giocare contro Israele. Il tema che pone è importante, non si tratta di ostracizzare gli israeliani, si tratta di isolare Israele come è stato fatto con il Sudafrica dell'apartheid, fino a quando continuerà a compiere il genocidio. Questo vale per lo sport, la cultura e il boicottaggio economico. I governi occidentali continuano a fare niente o poco per opporsi alla condotta criminale di Israele e per questo, ancora una volta, il compito è nostro, è della società civile. E per usare le parole dell'antropologa Margaret Mead, non dubitate mai che un piccolo gruppo di cittadini attenti e impegnati possa cambiare il mondo. Anzi, è l'unica cosa che sia mai successa. E a proposito di società civile, continuiamo il nostro viaggio con le navi della Global Sumud Flottiglia. Da settimana scorsa stiamo costruendo una playlist che faccia da colonna sonora per viaggiare almeno virtualmente con la flottiglia. Se volete partecipare, ascoltatori e ascoltatrici, potete inviarci un file audio via WhatsApp, trovate il numero e tutti i dettagli sul sito di Radio Popolare. Noi abbiamo chiesto ad una serie di personaggi del mondo, della cultura e del volontariato di indicarci quale potrebbe essere secondo loro la colonna sonora di questa iniziativa, una striscia quotidiana che ripropone in onda questi suggerimenti che arrivano però anche da voi ascoltatori e ascoltatrici, come quello che vi faccio sentire adesso.
Buongiorno a tutti, sono Silvia Bolzoni, sono un medico ospedaliero e io dedico alla flottiglia Blowing in the Wind di Bob Dylan, perché è il vento che dovrebbe portare la risposta, gonfi le loro vele. Grazie.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Adesso andiamo in Francia. Questa settimana sono partiti i primi aerei tra Regno Unito e Francia, parte del patto sui migranti stretto tra il presidente Macron e il premier britannico Starmer. La situazione da questo punto di vista è ancora un po' opaca, ma il patto è chiaro e anche la vita dei migranti a Calais. Sentiamo Veronica Gennari.
Questa settimana sono partiti i primi voli che dal Regno Unito riportano in Francia le persone migranti, arrivate precedentemente nel paese tramite imbarcazioni di fortuna. Nonostante il primo ministro inglese Starmer parlasse di un rientro di massa, i voli riguardano, almeno per il momento, pochi individui e vengono effettuati su aerei commerciali. La situazione è molto opaca. Le associazioni umanitarie provano a seguire l'arrivo dei migranti in Francia, ma senza successo, e i numeri di persone partite e arrivate tra UK e Francia non corrispondono. Questi voli sono parte integrante dell'accordo One In One Out, letteralmente uno dentro uno fuori, stipulato tra i due paesi divisi dalla Manica nel luglio scorso. Il patto consiste nell'espulsione di un numero di persone migranti arrivate sulle coste dell'Inghilterra e nel loro rinvio in Francia. Questo accordo era uno degli obiettivi di Starmer da quando la Brexit aveva reso impossibile espellere le persone e rimandarle nel primo paese in cui avevano presentato domanda d'asilo, come previsto dal regolamento di Dublino, cioè la norma europea che regola la gestione delle persone migranti e richiedenti asilo. In cambio, il Regno Unito si impegna ad accogliere un numero indefinito di persone migranti che si trovano su suolo francese e che abbiano precedentemente presentato la domanda su di un'apposita piattaforma online. Stella Bosque, responsabile della comunicazione dell'associazione francese Auberge des Migrants, si mostra inquieta rispetto a questa selezione via piattaforma. Non c'è assolutamente alcuna coerenza nel profilo delle persone che sono selezionate. Ci sono più filtri amministrativi da passare per poter postulare a questo programma. Il primo è basato sulla nazionalità ed è molto arbitrario. Il secondo criterio stipula che la persona deve avere un legame con il Regno Unito, cioè deve aver passato in modo legale almeno 6 mesi consecutivi negli ultimi 5 anni nel paese. È assolutamente impossibile, considerato che queste persone attraversano la Manica e rischiano la vita per andare dall'altra parte. Sono solo dei criteri illusori, un modo per rassicurare l'opinione pubblica e il Regno Unito, che paga milioni alla Francia per controllare le frontiere. La cooperazione franco-britannica per il controllo della frontiera risale agli anni 90 ed è nata nel tentativo di limitare l'immigrazione illegale. Come lo sottolinea Stella Bosque, è soprattutto il Regno Unito a pagare la Francia affinché quest'ultima limiti le partenze. I britannici hanno infatti dato ai francesi 63 milioni di euro nel 2021, 141 nel 2023 e 191 nel 2024-25. Questi soldi sono investiti nel controllo della costa nord della Francia, soprattutto nella tristemente celebre zona di Calais. A Calais le politiche antimigratorie si toccano con mano. La zona del porto è fortemente limitata e sorvegliata. Gli imbarchi per il Regno Unito avvengono tramite scanner termici e ovunque nella città si vedono massi per evitare che le persone piantino le tende. A prima vista Calais sembrerebbe segnata dall'inospitalità, ma la storia della città è ben diversa. Accanto alle associazioni umanitarie, infatti, non sono pochi i singoli cittadini che lavorano per aiutare la popolazione migrante. Tra di loro, Brigitte Lips, soprannominata Mamie Recharge, cioè nonna ricarica, un simbolo nella città. Sono sicura che era una domenica di una ventina di anni fa. Hanno suonato alla porta, sono andata ad aprire ed erano delle persone migranti. Mi hanno chiesto acqua. Noi non ce ne rendiamo conto di cosa significhi non avere l'acqua da bere. Dopo diverse volte ho chiesto perché venissero sempre qui da me. Mi hanno detto che ero l'unica ad aver aperto la porta. Da allora, Mamie Recharge non ha più smesso di aiutare le persone migranti a Calais. Da 20 anni, ogni giorno apre il suo garage 3 volte al giorno, la mattina, a pranzo e la sera, per permettere a chi vuole di caricare il proprio cellulare, l'unico legame che resta con le famiglie dei paesi di origine, e sedersi a bere qualcosa di caldo nel frattempo. Quando alza la porta del suo garage, Mamie Recharge permette a chi vuole di entrare e rinfrescarsi d'estate o riscaldarsi d'inverno, mentre lei, dietro un bancone, collega uno ad uno i telefoni ad un grande generatore, consegnando ai proprietari dei dispositivi dei bigliettini numerati. Questo suo impegno l'ha portata più e più volte ad essere controllata dalla polizia, come racconta lei stessa. È una prassi che fanno regolarmente. La polizia viene, fanno le foto alle macchine. La scorsa volta ho chiesto ad un poliziotto del perché lo stesse facendo. Mi ha detto che era per un controllo. Nonostante i controlli e il malcontento di alcuni dei vicini, Mamie Recharge non ha intenzione di mettere fine al suo impegno. Negli ultimi 20 anni la situazione a Calais non è cambiata, spiega. Finché ce ne sarà bisogno, continuerà.
Parlavamo la scorsa settimana delle proteste in Nepal. Kathmandu è stata solo l'ultima di una lunga serie di proteste simili che negli ultimi 5 anni più o meno hanno infiammato l'Asia, da Hong Kong al Bangladesh, dalla Thailandia allo Sri Lanka, dal Myanmar all'Indonesia. Dal 2020 circa fino ad oggi in questi paesi sono scoppiate proteste diverse, ovviamente per contesto e per motivazioni, però unite tutte da una questione generazionale. Infatti a dare slancio a questi movimenti sono stati i ragazzi e le ragazze della cosiddetta generazione Z, quelli nati tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. È un movimento molto interessante che abbiamo provato ad inquadrare insieme a Giuseppe Bolotta, professore associato all'Università Ca' Foscari di Venezia, antropologo, insegna storia e antropologia della Thailandia e del sud-est asiatico.
Stiamo parlando di nativi digitali e naturalmente questo rapporto giovane età utilizzo della rete è una caratteristica trasversale di queste forme di movimentismo sociale pro-democratico che si esprimono, come giustamente hai sottolineato Martina, in modi diversi, in contesti diversi, ma che in molti casi hanno quella che sociologicamente viene definita una struttura adocratica. Quindi non c'è una struttura di coordinamento centrale nelle mobilitazioni sociali che abbiamo osservato in questi paesi negli ultimi anni, non ci sono delle catene di comando definite, si tratta di movimenti senza leader, spontanei, flessibili, caratterizzati da un linguaggio visivo, veloce, insomma movimenti che caratterizzano e riflettono le caratteristiche precipue stesse dei social network che li veicolano e che molto spesso rappresentano l'infrastruttura sulla base della quale nascono.
Questa è una caratteristica della generazione, quindi potremmo parlarne anche per Sud America, l'Africa o l'Europa, oppure ci sono degli elementi legati specificatamente al contesto asiatico,
culturale politico.
Storico, politico, esatto.
Entrambe le cose. Allora, certamente la rete funziona in questi termini, ma molti di questi movimenti ritengono e individuano nell'orizzontalità un principio anche politico valido di organizzazione sociale che sfida ordini culturali dominanti ed egemonici che di solito subordinano i giovani all'autorità degli anziani in forme culturali diverse. Abbiamo la pietà filiale in contesti confuciani, abbiamo la gratitudine nei confronti degli anziani in contesti buddisti, abbiamo il sistema castale che ancora plasma certi scenari del subcontinente indiano, abbiamo il patriarcato islamico, insomma abbiamo diversi costrutti culturali che legittimano la subordinazione generazionale dei giovani agli anziani, quella che viene definita gerontocrazia, e che ispira atteggiamenti culturali nei giovani di rispetto, di deferenza e di riconoscimento passivo dell'autorità. Questi assunti culturali vengono sfidati dalle mobilitazioni giovanili in corso anche nella struttura orizzontale con la quale queste mobilitazioni si presentano. Non ci sono dei leader ufficiali, c'è il gruppo.
Questo poi ha degli effetti sulla traduzione di questi movimenti da un punto di vista più politico, nel senso più istituzionale del termine, partitico se vogliamo. Questo lo vediamo in diversi contesti e poi purtroppo fa sì anche che a volte questi movimenti finiscano un po' non in nulla, però senza appunto una reale traduzione.
Sì, questo è un rischio concreto. La difficoltà e talvolta anche l'incapacità di tradurre queste forme di espressione, di senso generazionale dal basso in strutture partitiche che siano capaci di portare nei parlamenti di questi paesi le istanze dei giovani. Ecco, questa è senz'altro una problematica trasversale. In alcuni contesti i giovani hanno cercato di darsi una forma istituzionale partitica, questo è avvenuto e sta avvenendo per esempio in Bangladesh, dove il Partito dei Giovani parteciperà alle prossime elezioni. In qualche modo, laddove sussistono i collettivi studenteschi, mi riferisco sia al Nepal che alla Thailandia che ad altri contesti dell'Asia, dove i collettivi studenteschi sono una componente, diciamo, importante della movimentazione generale, a volte sono i collettivi studenteschi stessi a rappresentare l'infrastruttura di partenza dalla quale una forma partitica possa successivamente svilupparsi o essere immaginata. In Thailandia molti degli attivisti che avevano partecipato alle manifestazioni pro-democratiche del 2020-2021 contro il governo militare di Prayut Chan-o-cha, molti di questi attivisti sono diventati rappresentanti del partito politico Move Forward Party, che ha vinto le elezioni del 2023, ma a questo partito non è poi stato concesso di governare il paese, di esprimere un primo ministro. Quindi ci sono dei contesti nei quali c'è questa difficoltà strutturale. Il Myanmar è ancora alle prese con una guerra civile terribile ed è impossibile per i manifestanti pro-democratici immaginarsi partito. In altri casi questo è stato fatto, ma diciamo così, le elite, gli establishment dominanti hanno ostacolato attivamente questo processo di traduzione del dissenso dal basso verso i parlamenti.
Un elemento che ritorna un po' nelle interviste che ho fatto con i ragazzi di questi vari paesi è il tema dell'essere stati passivi davanti alla politica, forse appunto dovuto a un immobilismo politico negli anni precedenti, e passare poi a un attivismo. E questo è una questione politica strettamente intesa o più appunto di diritti umani, libertà personali proprio?
Io credo che uno degli elementi, diciamo, che caratterizza trasversalmente i rappresentanti di questa generazione asiatica, la generazione Z, sia l'accesso che questa generazione attraverso la rete ha guadagnato rispetto alle precedenti generazioni ad immaginari altri, immaginari di vita e di benessere, ad immaginari altri rispetto a quelli che l'universo, diciamo, politico e culturale all'interno del quale sono incardinati questi soggetti mette a disposizione e rende così concepibili. È la prima volta che questo accade. Questi sono giovani che sono nati non soltanto con la propaganda culturale degli stati su che cosa debba essere la corretta morale intergenerazionale in un sistema castale, in un rapporto padre-figlio di tipo confuciano o in un rapporto di debito morale karmico con una generazione di politici più anziana. Questi sono ragazzi e ragazze che sulla rete trovano mondi più vasti di diritti umani, di diversità di genere, di problematiche ambientali, e sono entrati in contatto con altri movimenti globali attraverso questi scenari cosmopoliti della rete, il Black Lives Matter, le primavere arabe, esempi ai quali potersi portare. Ecco, hanno tradotto questa pluralità cosmopolita di immagini in una forma più attiva di posizionamento politico all'interno dei propri contesti culturali. C'è poi da aggiungere che molti di questi ragazzi e di queste ragazze hanno saputo creare dei network, dei movimenti che superano le barriere dello Stato-nazione stesso all'interno del quale si collocano. Pensiamo alla Milk Tea Alliance, che nasce come forma di solidarietà nei confronti dei cittadini e delle cittadine di Hong Kong, che poi si estende a diversi altri paesi del sud-est asiatico. Il tè al latte, questo meme che nasce dalla rete, che simboleggia tutto ciò che non è autoritarismo cinese, perché il tè al latte si beve nei paesi del sud-est asiatico ma non in Cina, diventa un simbolo di opposizione all'autoritarismo e di lotta per i diritti umani e la democrazia per tantissimi attivisti e attiviste della regione. Quindi ci sono anche forme transnazionali, interetniche di attivismo in questi paesaggi asiatici che sono molto interessanti e sulle quali dovremmo continuare a prestare attenzione.
Abbiamo aperto questa puntata di Terzo Tempo andando in Palestina, almeno idealmente parlando di Palestina, e la chiudiamo parlando di Palestina. Lunedì 22 una decina di paesi occidentali riconoscerà lo Stato di Palestina durante l'Assemblea Generale dell'ONU. La storia però dello Stato palestinese arriva da lontano, arriva dal 15 novembre del 1988. Ce la racconta Shawki Senussi.
Il Consiglio nazionale palestinese, in nome di Dio e in nome del popolo arabo palestinese, proclama la fondazione dello Stato di Palestina sulla nostra terra palestinese, con Gerusalemme come capitale.
Sono quasi le 2 del mattino ad Algeri quando Yasser Arafat proclama la nascita dello Stato della Palestina di fronte al Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento in esilio. Dall'inizio di quell'anno i giovani palestinesi, lanciatori di pietre, si sono scontrati con l'esercito israeliano, evidenziando la natura sproporzionata della repressione. Temendo il contagio tra i palestinesi residenti in Giordania, Hussein interrompe i suoi legami amministrativi e legali con la Cisgiordania. Era quindi necessario stabilire chi l'avrebbe amministrata. La risposta fu la dichiarazione di Algeri. Sentiamo Annie Gaber, rappresentante dell'OLP nel Nord Italia.
La Palestina è sempre esistito, il popolo palestinese diciamo che da 3500 avanti Cristo che vive in quella terra che è la patria dei palestinesi, la Palestina. Quindi quella dichiarazione non ha fatto altro che confermare questo sacrosanto diritto nostro alla libertà, alla dignità, all'autodeterminazione.
In sala molte persone si commuovono, come Intisar al-Wazir, la vedova di Abu Jihad, il braccio destro di Arafat, assassinato 5 mesi prima a Tunisi. Abu Jihad era l'ideatore dell'intifada. Ma al di là dell'emozione, il Consiglio nazionale palestinese ha appena compiuto un passo decisivo nella sua storia, votando a stragrande maggioranza un appello a una conferenza internazionale di pace sulla base delle risoluzioni ONU 242 e 338. In altre parole, per la prima volta l'OLP riconosce implicitamente l'esistenza dello Stato di Israele all'interno di confini sicuri e riconosciuti. Il Consiglio precisa che è necessario garantire i diritti nazionali dei palestinesi, in particolare il diritto all'autodeterminazione. Condanna quindi il terrorismo e la violenza. La sessione si chiude con l'inno nazionale palestinese, Biladi Biladi, il mio paese, il mio paese. Arafat esce rafforzato da questo CNP straordinario. La linea della moderazione ha prevalso. Riuscì a imporre la dichiarazione alla frangia più dura della resistenza palestinese. Persino l'oppositore George Habash propone un nuovo slogan per l'OLP, al posto di rivoluzione fino alla vittoria, unità fino alla vittoria.
Arafat è il presidente di tutti, è il presidente dell'OLP che è unico legittimo rappresentante del popolo palestinese. Fanno parte dell'OLP oltre che Al-Fatah, ma anche il Fronte Popolare, il Fronte Democratico, altre 7-8 organizzazioni. Oggi come oggi sono fuori Hamas, Jihad Islamico, l'abbiamo detto, di fermare la carta nazionale dell'OLP a far entrare a far parte dell'OLP.
Arafat ha voluto fare le cose in grande. La dichiarazione fu scritta dal grande poeta Mahmoud Darwish. Le traduzioni in inglese e in francese furono affidate a due immensi pensatori, l'intellettuale americano di origine palestinese Edward Said e il poeta e saggista Elias Sambar. La notte storica si conclude all'alba con il riconoscimento dello Stato palestinese da parte dell'Algeria. 37 anni dopo sono 147 i paesi che riconoscono la Palestina. Il giorno dopo, durante la conferenza stampa, Arafat disse ai giornalisti: «Le emozioni sono forti, poiché per la prima volta i contorni dello Stato che i palestinesi chiedono sembrano un po' meno vaghi. È una sessione della pace», ha aggiunto. «La sessione della pace se gli Stati Uniti e Israele lo vogliono».
Anche per oggi il Terzo Tempo si ferma qui. Grazie a tutti dell'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo sempre dalle 11 alle 11.30, sempre su Radio Popolare. Ciao da Martina Stefanoni.